Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Stop al progetto tram a treno del Luganese. Due ricorsi accolti dal Tribunale Cantonale Amministrativo. Si allungano ora i tempi per la realizzazione dell'opera. La visita di Ignazio Cassis a Bruxelles. Tentativi di ripresa di dialogo con l'Unione Europea dopo l'abbandono delle trattative per l'accordo quadro. La variante Delta spinge al rialzo i contagi anche negli Stati Uniti. Ora anche molti repubblicani, finora scettici, invitano a vaccinarsi. Una lotta più incisiva al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è l'obiettivo dell'UE, si punta alla nascita di una nuova autorità di controllo. La gara per la progettazione di una delle opere di trasporto pubblico più rivoluzionarie del Canton Ticino va dunque rifatta, lo dice il Tribunale Cantonale Amministrativo che ha accolto alcuni ricorsi. Dettagli con Sharon Bernardi.
È una fermata in più per il progetto di rete tranviaria ferroviaria del Luganese. Il Tribunale Cantonale Amministrativo ha tirato il freno, ha detto sì a due ricorsi, anche di studi di ingegneria. Il cantone deve riscriverlo e ripubblicarlo. Si tratta quindi di un nuovo inghippo per un progetto che ha dovuto anche andare in salita. Per le numerose opposizioni presentate, scese comunque da 80 a 30 in due anni e per le discussioni sul mantenimento o meno della linea di collina che attualmente serve Sorengo, Muzzano e Collina d'Oro. I giudici hanno in sostanza ritenuto che il criterio del prezzo, o meglio detto l'attendibilità del Monte Ore, non è sufficiente per l'esame della qualità delle offerte e lo hanno scritto nero su bianco nella ventina di pagine di una delle sentenze. Accanto al criterio del prezzo ne occorrono degli altri, in particolare quelli della qualità, come dire che la matematica non è un'opinione e da sola non basta. Mancavano, secondo i ricorrenti, criteri che abbracciavano anche l'organizzazione e l'esperienza dei team di progettazione. Insomma, capacità tecniche, organizzative e via discorrendo per un progetto definito molto complesso. Il cantone sta ancora valutando quanto scritto dai giudici, ma ha la possibilità di ricorrere al Tribunale federale, allungando però i tempi di un progetto che vorrebbe portare a casa celermente, tanto quanto i 7 minuti che un domani occorreranno per raggiungere il centro di Lugano da Bioggio. L'inizio dei lavori era previsto per il 2022 e la conclusione 7 anni dopo.
Le vittime svizzere delle gravi inondazioni in Germania otterranno aiuti immediati, lo ha reso noto il Dipartimento federale degli affari esteri, precisando che il denaro proviene dal fondo di aiuto dell'organizzazione degli svizzeri all'estero ed è previsto per danni concreti. Stando alla DFAE, a fine 2020, nei Länder più colpiti, in particolare quelli della Renania-Palatinato e del Nord Reno-Vestfalia, vivevano circa 24.000 cittadini svizzeri. E l'alluvione nell'ovest della Germania, che ha provocato al momento almeno 169 morti, ha travolto anche la popolarità del candidato cristiano democratico alla cancelleria Armin Laschet per le elezioni di settembre. Ad approfittarne potrebbe essere invece il suo concorrente socialdemocratico Olaf Scholz, dato già per sconfitto nelle settimane scorse. Da Berlino, Walter Raue.
Se i tedeschi potessero eleggere direttamente il loro cancelliere o la loro cancelliera, una maggioranza del 29% sceglierebbe già oggi il candidato socialdemocratico Olaf Scholz. Il 28% voterebbe invece a favore del presidente dei cristiano-democratici Armin Laschet e il 18% per la capolista dei Verdi Annalena Baerbock. Questo è l'esito di un sondaggio svolto ieri dalla prima rete televisiva pubblica ARD. Un risultato per certi versi sorprendente e inaspettato, che viene messo in relazione anche agli effetti politici dell'alluvione nell'ovest del paese. In veste di ministro delle finanze e vice cancelliere, Olaf Scholz è apparso accanto ad Angela Merkel come uno dei pochi leader politici veramente seri, sensibili nei confronti delle dimensioni umane di questa calamità naturale e affidabile. L'opposto, insomma, del suo concorrente cristiano democratico nella corsa alla cancelleria, Armin Laschet. Incline alle tentazioni mediatiche della politica spettacolo, è inciampato nella gaffe della fragorosa risata scappatagli proprio durante una cerimonia in onore delle vittime dell'alluvione. In una sola settimana gli indici di popolarità del sobrio e poco carismatico appariscente leader socialdemocratico sono così saliti di diversi punti percentuali, rendendo di nuovo più appassionante e anche imprevedibile l'esito delle elezioni politiche di settembre.
E inondazioni si sono registrate anche in Cina, nella provincia centrale dell'Henan, nella sua capitale, la città di Zhengzhou. 12 persone sono morte dopo essere state intrappolate nella metropolitana. Nella zona si è abbattuta una serie di temporali di rara violenza che hanno provocato in 3 giorni la caduta dell'equivalente di un anno di pioggia. Il presidente cinese Xi Jinping ha definito estremamente grave la situazione. Si teme anche per la tenuta di una diga nella regione. Più di 200.000 persone sono già state fatte sfollare. Il Consiglio federale richiede un dialogo politico di livello appropriato con l'Unione Europea e questo è il messaggio che Ignazio Cassis ha portato ieri a Bruxelles. Una sorta di premessa alla ripresa di un dialogo dopo il no di Berna all'accordo quadro istituzionale. Sentiamo proprio il consigliere federale al microfono di Thomas Miglierina.
C'è una comprensione per questa domanda e i miei interlocutori mi hanno detto che stanno riflettendo alla questione, anche perché dire sì significa anche dire come farlo, però sono fiducioso. Noi vogliamo continuare ad avere una buona relazione con l'Unione Europea, a cooperare e ad avere un libero accesso al mercato dalle due parti. Mettere in pericolo tutto questo, che concerne centinaia di migliaia di cittadini svizzeri, ma anche tedeschi, austriaci, italiani e francesi, sarebbe veramente un errore ed è di questo che parliamo.
Non c'è stata però nessuna discussione sulla sostanza, né con il commissario al bilancio Johannes Hahn, né con l'alto rappresentante agli affari esteri Josep Borrell, che sarebbe l'interlocutore naturale di Cassis. I due hanno però concordato di vedersi almeno una volta all'anno per discutere di politica internazionale. Solo in autunno sapremo se Ursula von der Leyen, che oggi gestisce in prima persona il dossier, come già faceva Jean-Claude Juncker, lo delegherà a qualcun altro nella commissione. Quello che è certo è che nei rapporti Svizzera-UE c'è un prima e un dopo 26 maggio e la posizione di Berna si è fatta più intransigente.
Parliamo ora della risalita dei contagi che sta interessando anche gli Stati Uniti. L'83% dei nuovi casi di coronavirus nel paese è provocato dalla variante Delta, lo affermano gli esperti federali di sanità pubblica, mentre per la prima volta dall'inizio della pandemia anche molti repubblicani, finora scettici, invitano la popolazione a vaccinarsi. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Il Covid è tornato al Congresso e alla Casa Bianca. Diversi contagi sono stati segnalati in queste ore, compreso un portavoce della Speaker Nancy Pelosi, a contrarre il virus anche persone pienamente vaccinate. La variante Delta si sta diffondendo in particolare nelle zone rurali e conservatrici degli Stati Uniti, dove la percentuale di vaccinati è nettamente inferiore rispetto alla media nazionale del 49% di persone che hanno ricevuto la doppia dose. Per la prima volta diversi esponenti repubblicani di spicco, compresi alcuni finora scettici sull'efficacia del siero, hanno incoraggiato le persone a vaccinarsi, tra loro anche Steve Scalise, numero 2 dei conservatori alla Camera. Decine di deputati e senatori repubblicani però rifiutano tuttora il vaccino e continuano ad alimentare teorie complottiste che contribuiscono a ingenerare confusione. Aumentano i casi ma si registrano meno decessi per il Covid rispetto ai mesi scorsi. Gli esperti fanno notare che comunque qui negli Stati Uniti 100 milioni di persone non sono vaccinate né hanno contratto il virus in precedenza. Stando al Financial Times, in stati come Florida, Missouri, Mississippi, il numero di ospedalizzazioni e di malati in terapia intensiva in questi giorni ha superato i picchi dello scorso gennaio.
Si allarga lo scandalo Pegasus, il caso di presunto spionaggio messo in atto attraverso lo spyware della società israeliana NSO. Nella lista dei numeri di telefono da hackerare compaiono, oltre ai contatti di giornalisti, attivisti e politici, anche quelli di ben 14 capi o ex capi di Stato e di governo, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e l'ex premier belga Charles Michel, attuale presidente del Consiglio europeo. L'Unione Europea vuole attrezzarsi meglio contro il denaro sporco. Da Bruxelles arriva infatti la proposta agli Stati membri e all'Europarlamento di rafforzare seriamente l'attività illegale legata agli affari bancari non trasparenti e al sostegno finanziario del terrorismo. Il tutto attraverso la nascita di una nuova autorità di controllo. Secondo Europol, le attività finanziarie sospette valgono circa l'1% del prodotto lordo della UE, equivalente a 141 miliardi di franchi. I dettagli con Antonio Polio Salimbeni.
un'agenzia europea per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Potrebbe essere operativa dal 2024. Questa è la proposta della Commissione europea, iniziativa attesa dopo gli scandali che hanno coinvolto diverse banche, specie nei Paesi Baltici e nel Nord Europa. Sarà la centrale di coordinamento delle autorità nazionali, obiettivo garantire il rispetto delle norme europee che sono tra le più severe al mondo.
It will strengthen supervision. It will directly supervise some of the most risky financial institutions.
Rafforzerà la supervisione, vigilerà direttamente alcune delle istituzioni finanziarie più rischiose, dice il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis. Ogni nuovo scandalo è uno scandalo di troppo, aggiunge. Tra le misure previste, una stretta sugli accordi opachi, banche, clienti, registri bancari nazionali interconnessi per facilitare le inchieste internazionali, norme antiriciclaggio estese alle criptovalute per tracciare trasferimenti in Bitcoin, infine limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti. Quanto agli stati non cooperativi, se inseriti nelle liste nera e grigia del gruppo d'azione finanziaria, l'organismo antiriciclaggio internazionale di cui fa parte anche la Svizzera, saranno inclusi anche negli appositi elenchi dell'Unione Europea.
Siamo ora allo sport, a Lorenzo Boscolo. Con i timori crescenti per una esplosione di casi di Covid, mancano 2 giorni alla inaugurazione dei Giochi Olimpici di Tokyo, ma già alcune gare hanno preso via.
Dici bene, Giuseppe, sono iniziati con il primo incontro di softball, finito 8-1 per la cronaca per il Giappone sull'Australia. Questa disciplina è andata in scena ai giochi dal 96 al 2008 a Pechino, ora è stata nuovamente introdotta ed è una delle 5 novità presenti a questa edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo, assieme alla karate, la scalata sportiva, il surf e lo skateboard. Nella nostra mattinata ci sarà poi spazio anche per il calcio femminile. 50 anni dopo il loro unico titolo della storia, i Milwaukee Bucks hanno conquistato la NBA. Parliamo di basket, la squadra di Giannis Antetokounmpo ha vinto anche gara 6 della finale del campionato appunto di basket nordamericano, 105 a 98 contro i Phoenix Suns, 4-2 è il risultato finale di questo atto conclusivo. La leggendaria ala greca ha dominato sia in difesa che in attacco, realizzando una delle prestazioni davvero più eclatanti della storia dell'NBA, con 50 punti messi a referto, 14 rimbalzi e ben 5 stoppate. Secondo turno preliminare di Champions League, siamo al calcio nostro europeo. Alle 20:30 ci sarà il debutto dello Young Boys sul campo dello Slovan Bratislava. Tra i risultati invece di ieri segnalo il successo dei rumeni del Cluj 2-1 sulla formazione di Gibilterra della Lincoln. Chi passerà il turno tra queste due formazioni affronterà la vincente della doppia sfida che vede impegnati i campioni svizzeri dello Young Boys.
È tutto per questa edizione del Radio Giornale. Per la prossima, la seconda, vi do appuntamento a tra circa 3/4 d'ora.
Radio Televisione Svizzera.